Sei in compagnia di SBS Italian.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
Ed era il 1938 quando Orson Welles leggeva questo annuncio radiofonico, per la precisione era la notte di Halloween, quando il leggendario attore, regista, drammaturgo e produttore americano andava in onda sulle frequenze di CBS annunciando, ebbene sì, lo sbarco degli alieni.
E infatti la trasmissione di Welles era composta da notiziari in tutto e per tutto simili a quelli reali, che raccontavano di un'invasione extraterrestre, così come descritta da Herbert George Wells in un romanzo intitolato appunto La guerra dei mondi, che era uscito 40 anni prima. Molti ascoltatori però, malgrado gli avvisi trasmessi prima e dopo il programma, non si accorsero che si trattava di uno sceneggiato, e una vera e propria ondata di panico d'attacco dei marziani attraversò l'America.
Le fake news, nel caso di Welles, una vera e propria opera d'arte, è entrata da allora nella cultura popolare, con conseguenze sotto certi aspetti altrettanto pericolose. Al tempo circa 6 milioni di americani per 24 ore hanno creduto nello sbarco degli alieni sulla Terra. Oggi, con la proliferazione di informazioni sul web, un'informazione falsa o ingannevole può raggiungere una portata globale. Allora, questa mattina noi ci chiediamo: che cosa sono le fake news e come possiamo difenderci?
Per rispondere a questa domanda e a tutte le vostre perplessità, dubbi, riflessioni sull'argomento, ci ha raggiunto in studio il professor Luciano Floridi, professore di etica dell'informazione all'Università di Oxford, che si trova in Australia per una serie di conferenze sul tema dell'informazione nell'era digitale. Allora, benvenuto professore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno professore. Allora, prima di addentrarci nell'argomento delle fake news, per cui appunto tu sei qui questa mattina con noi per spiegarci, per aiutarci a capire, per insomma aiutare a districarci in questo campo davvero complesso, ma davvero anche molto molto importante, perché insomma le notizie, lo sappiamo, sono quell'aspetto che influenzano l'opinione pubblica in una maniera molto molto importante, ne danno forma, eccetera. Appunto, noi ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che le linee sono aperte da ora fino alle 9 della costa est al 1300 799 626, se avete domande oppure volete dirci la vostra opinione sull'argomento. Come sempre potete inviarci anche un sms allo 0429 996 263, ma potete anche interagire con noi attraverso la nostra pagina facebook.com/sbsitalian.
Allora, professore, con lei partiamo un po' dalle basi, facciamo tanti tanti passi indietro e andiamo un po' al noccio della questione per capire, di fare delle definizioni. Allora, ci può spiegare in termini semplicissimi che possiamo capire tutti che cos'è una fake news?
Il fenomeno è abbastanza ormai diffuso, ma per capirlo forse basta anche soltanto una semplice distinzione. Sono per strada, chiedo di sapere dove devo andare a qualcuno. Questa persona gentilmente mi dà un'informazione, l'informazione è sbagliata, mi perdo. Non è un fake news. La persona semplicemente ha sbagliato, non ci siamo capiti. Quella è una false news, cioè è una cosa di falso, e succede spessissimo, ci succede ordinariamente, diciamo una cosa invece che un'altra e a volte poi ci pentiamo. Le fake news è una cosa diversa. La stessa persona, io chiedo un'informazione dove posso andare per arrivare ad esempio al ristorante, e quella persona con cattiveria, con malizia, vuole veramente mandarmi da un'altra parte della città e mi manda assolutamente per campi. Ecco, quelle sono le fake news. Quando c'è l'intenzionalità nel dire qualcosa di falso, di deviare l'opinione pubblica verso cose che non hanno alcuna rilevanza con il presente. Quindi c'è la modalità, c'è la falsità, ma c'è l'intenzione. Questa è la cosa importante.
Ecco, questo appunto è una cosa che abbiamo visto accadere spesso, non solo nell'ultimo periodo, insomma nell'ultimo periodo se ne è parlato tanto, si è parlato di fake news, un fenomeno che è dilagato insomma recentemente, soprattutto nell'elezione del presidente americano Donald Trump, ma insomma le fake news esistono da sempre, quindi questa intenzionalità umana di rendere appunto una notizia o di dare una notizia falsa c'è da sempre. La cosa che io ti chiederei è che veramente è un'altra di quelle domande semplici, ma come ci difendiamo da queste domande false, perché sono messe insieme a regola d'arte, cioè insomma nessuno potrebbe sospettare leggendole inizialmente che sono false e invece poi si scopre che lo sono.
Mi pare che qui forse qualche buona idea dal mondo della storia dell'arte, visto che siamo anche in un contesto italiano, può aiutare. Ecco, immaginiamo che le fake news siano come dei falsi d'autore. Sono fatti benissimo, a volte invece sono proprio delle croste. Ecco, quando si vede che qualcuno ci offre per una cifra ovviamente irrisoria un Leonardo da Vinci, beh, allora magari un po' di attenzione, è facile farlo. Se assomiglia troppo alla Mona Lisa, è difficile che sia veramente l'originale. Allora, sulle fake news c'è anzitutto da prendere un passo indietro, un po' di scetticismo. Se sembra troppo strana, troppo buona la notizia, troppo attraente, forse c'è l'intenzione dietro di portarmi sulla strada sbagliata. Allora, un briciolo di scetticismo, cioè di dubbio, questo sicuramente aiuta. Poi un po' di buonsenso. Possibile proprio che non ci sia neanche quel secondo in più per andare a cercare su magari un search engine, cioè su un motore di ricerca, su Google, se veramente quell'attore è morto. Ecco, di attori ne muoiono ogni giorno, poverini, tantissimi. Sono tutte fake news che tengono ad attrarre l'attenzione. Allora, un briciolo di scetticismo, il solito dubbio, ma sarà veramente una Mona Lisa? E poi, ma fammi andare a controllare un attimo. Ecco, quel secondo in più prima di credere a tutto, e a questo punto siamo già in una buona posizione.
Però a questo punto, e questo è verissimo, io sono veramente contro la pigrizia, perché ripeto, le notizie, cioè insomma, sono l'informazione è veramente un aspetto fondamentale, importante informarsi, è importante leggere le cose corrette, però è anche vero che molte persone, io personalmente mi rendo conto di essere anche un po' in una bolla da un certo punto di vista, siamo in mezzo alle news, noi lavoriamo in questo contesto, quindi dobbiamo mantenerci aggiornati, però spesso le persone hanno tanto altro da fare nella loro giornata e non si prendono il tempo di informarsi. Quindi secondo te la soluzione è proprio questa, cioè dedicarci un po' più tempo? Questo ci dobbiamo assolutamente sforzare, o esiste una scorciatoia, magari qualche testata a cui dare più credibilità di altre? Come si fa?
Ci sono altre modalità sicuramente, un po' di responsabilità sulle nostre spalle ci vuole, ma non è la soluzione finale. In realtà ci vorrebbe un po' di più pulizia in generale, cioè che coloro che cominciano a mandare in giro queste notizie false, cioè tendenziose, cioè fake news, vengano anche un po' colpevolizzati e a volte anche puniti. Torniamo all'esempio del falso Mona Lisa. Insomma, se si fa un'operazione del genere poi si rischia anche magari qualche anno di prigione. Allora, anzitutto un po' più di pulizia nel settore. Poi, se proprio si vuole essere un po' scettici nei confronti del sistema e non abbiamo tempo per controllare, andare a cercare le informazioni lì dove sappiamo che la fonte normalmente è più credibile. È difficile proprio che, ecco, senza voler fare necessariamente autopubblicità alla nostra radio al momento, ma torniamo in Gran Bretagna, che la BBC mi dia delle informazioni assolutamente non affidabili. Può darsi che sbaglino, ma se sbagliano lo fanno senza alcuna cattiva intenzione. Ecco, quindi buone fonti, un sistema un pochino più attento a punire chi le fake news le fa circolare, un po' di responsabilità da parte degli utenti e entriamo in un circolo virtuoso di pulizia del sistema.
Però al momento attuale non esiste nessuna regolamentazione, soprattutto non a livello internazionale, che punisca appunto chi, come diceva, ha la responsabilità di questo tipo di azioni, giusto?
È così, non esiste, perché è difficilissimo. Ricordiamoci anche che le fake news sono anche distribuite da noi stessi. È accaduto anche a me ricliccare, rimandare un'informazione che io pensavo fosse genuina, valida, e poi sentirmi dire da un collega: guarda Luciano che sei stato preso un po' in giro. A questo punto allora c'è molta autoregolamentazione dei grandi social platforms, parliamo ad esempio di Facebook, e in parte anche un tentativo di cercare almeno di colpire quelle che sono le fonti primarie di fake news, perché queste fake news non è che emergano ovunque ad ogni minuto come i funghi. In realtà ci sono alcune poche grandi fonti che dovrebbero essere più regolamentate. Questo è possibile.
Allora, infatti, come dicevamo prima, non sono le fake news delle notizie semplicemente sbagliate, sono proprio sbagliate con un'intenzione. Allora, quindi bisogna dedurre che ci sono appunto degli interessi da parte delle persone che diffondono questo tipo di notizie. Allora, so che potrebbe essere probabilmente una categoria piuttosto allargata, ma chi ne trae profitto e perché?
Come sempre bisogna andare a vedere un po' perché le persone fanno tutto questo lavoro. Perché ci vuole per mandare in giro delle buone fake news? Torniamo alla vecchia Mona Lisa falsa. Non è lavoro da poco. E allora perché fare tanto lavoro? A che fine? A che scopo? E normalmente è propaganda politica, interesse finanziario o vandalismo. Allora, il vandalismo possiamo eliminarlo subito, ci piace semplicemente rovinare le cose, è un po' come quello che dice: ma quanto ci vuole per fare quei brutti graffiti sul muro in mezzo alla piazza? Quello è tanto lavoro per rovinare una piazza che era bella prima. Poi c'è la propaganda politica, questo è un altro modo in cui ormai la politica oggi noi la viviamo attraverso anche le fake news, attraverso la distribuzione non tanto delle false informazioni ma dell'incertezza, perché il risultato è che quando io non so più qual è la Mona Lisa buona e quella cattiva, io non mi fido più di nessuno. Allora a quel punto o vola tutto, tutto è buono, credo a tutto o non credo più a nessuno, in ogni caso le fake news hanno raggiunto il loro fine. Poi c'è il mero, semplice, banale interesse finanziario. Le fake news sono lì per farci cliccare, è il cosiddetto clickbait. Cioè l'idea che una cosa strana, ma è veramente morto quell'attore, sarà veramente così, ma è possibile che siano arrivati i marziani a New York? Click. Quel click vale una frazione di un dollaro a qualcuno e dopo tanti milioni di click diventa finanziariamente interessante.
E quindi insomma qui il valore economico della fake news. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina appunto stiamo parlando di fake news e di informazione nell'era digitale con un ospite. Abbiamo con noi qui in studio il professor Luciano Floridi, professore di etica dell'informazione all'Università di Oxford, che si trova qui in Australia per una serie di conferenze proprio sul tema dell'informazione nell'era digitale. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono chiamare al 1300 799 626, ma possono anche inviarci un sms allo 0429 996 263, ma come sempre potete anche interagire con noi sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian. Luciano, appunto, prima di andare in pausa abbiamo qualche minuto ancora e vorrei introdurre un altro magari argomento che appunto l'hai già toccato in diversi punti, ma magari vorrei capire un pochino meglio come sta cambiando l'informazione oggi nell'era digitale, appunto con l'utilizzo diffuso da tutti dei social media, perché appunto una volta insomma consumare l'informazione aveva un'intenzionalità forse ancora più forte dietro, in qualche modo bisognava andare a comprare, a pagare per un quotidiano o per un servizio, mentre oggi insomma sui social media si condivide e si consuma in maniera nella maggior parte gratuita. Quindi come sta cambiando, come è cambiato il modo di informarsi, l'informazione a seguito appunto della diffusione dei social media?
Ho l'impressione che dovrete invitarmi di nuovo perché qui la risposta è lunghissima. Sarò breve per non annoiare tutte le persone che ci stanno ascoltando. Allora, soltanto qualche punto così per capire quanta la trasformazione è radicale. La sincronia. C'era un tempo in cui le informazioni venivano gustate o acquisite tutti insieme. C'era il telegiornale a quell'ora, la radio a quell'ora. Se volete, la nazione era sincronizzata su quei tempi. La politica si sincronizzava su quando le informazioni venivano date. Oggi è 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, quindi non c'è più quel momento di sincronia, cioè di momento tutti insieme per acquisire l'informazione. Poi chi produce l'informazione? Ma un giorno, un tempo erano i professionisti, oggi la produzione dell'informazione può essere di chiunque, la ragazzina e il ragazzino che sta lì sull'evento, magari sull'incidente, oppure il grande fotoreporter, ma c'è una grandissima varietà. L'acquisto dell'informazione, oggi noi pensiamo che l'informazione sia sostanzialmente di fruizione gratuita, costa produrla, ma la fruizione alla fine ci costa quasi nulla. E il che vuol dire che pagare per informazioni di alta qualità ci sembra strano, non lo facciamo più naturalmente e questo è un po' difficile. Il fatto che l'informazione sia gratuita si porta con sé, ma di nuovo molto andrebbe da dirsi su questo punto, che qualcuno la deve pagare. E chi paga l'informazione che io posso fruire? La pubblicità. Ma no, la pubblicità oggi ha una preponderanza ancora più significativa di quanto non lo fosse in passato. Il che vuol dire che noi paghiamo l'informazione con altra informazione e quest'altra informazione è commerciale. Non sempre è chiaro quanto il commercio sia in realtà dietro a tutto questo. E poi abbiamo menzionato un momento fa Facebook: se le informazioni sono gratuite e c'è un po' di commercializzazione, di marketing, c'è anche l'acquisizione dei dati personali. Oggi per poterti vendere le scarpe nel modo migliore devo sapere quali scarpe compri, di che colore, di che stile, il che vuol dire i tuoi dati. Allora ti regalo le informazioni da un lato, ma dall'altro mi faccio dare i tuoi dati per venderti qualcos'altro.
Quindi la gratuità dell'informazione, possiamo dire che è un aspetto negativo?
Forse no, però non costa soldi. Non paghiamo attraverso quel cash che tiriamo fuori dal portafoglio o dalla carta di credito. Paghiamo con un'altra currency, con altri mezzi che sono i nostri dati personali. Se questo ci piace o meno, sta un po' a noi deciderlo.
Noi adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, ma come sempre rimanete con noi sulle frequenze di radio SBS. Noi continuiamo il nostro dibattito su fake news e informazioni nella epoca digitale al ritorno dalla nostra brevissima pausa.
SBS in italiano. Condividete i nostri servizi su Facebook.
E voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze di radio SBS, in compagnia con voi come tutte le mattine fino alle 10. Noi abbiamo aperto le linee questa mattina al 1300 799 626 per parlare con voi di informazione nell'era digitale e di fake news. Abbiamo con noi questa mattina il professor Luciano Floridi, professore di etica dell'informazione all'Università di Oxford. Ma prima di far intervenire i nostri ascoltatori che già ci stanno chiamando e continuare a parlare con noi, lui, Francesca, rivediamo insieme i titoli di questa mattina.
Referendum in Lombardia e Veneto, vittoria a valanga dei sì all'autonomia. Australia replica di Kevin Rudd a Malcolm Turnbull sui ritardi della commissione a banda larga. Crisi coreana, Donald Trump mette in preallarme l'aviazione militare americana. E per lo sport calcio, stanotte si gioca Inter-Sampdoria, anticipo della 10ª giornata di Serie A. Infine Gianluigi Buffon, votato miglior portiere del mondo.
E allora, come dicevamo, noi cominciamo a passare il microfono per le loro domande ai nostri ascoltatori. Abbiamo con noi questa mattina in collegamento Andrea da Melbourne. Andrea, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno. Allora, vai con la tua domanda al professor Luciano Floridi.
Volevo spostare leggermente l'attenzione dalle fake news ai fake titles, se li possiamo chiamare così, che anche le fonti di informazioni più autorevole non sono poi tanto immuni da questo, che giocano appunto su questa pigrizia di tutti noi e mettono un titolo e poi la notizia dentro magari non riflette esattamente quel titolo, intanto uno appunto ha preso
per rendere
un click.
Più accattivante.
Esatto, e visto che molti leggono soltanto i titoli, anche quella non è una sorta di cattiva informazione se il titolo non riflette poi il contenuto dell'articolo?
Sì, grazie Andrea, questa è un'ottima domanda e in effetti anche i grandi mass media sono un po' proni a questo giochino, come appena l'hai definito, un po' semplice. E noi guardiamo il titolo è forse esagerato, un po' urlato, un po' estremista e è tutto quello che ci resta in testa. Questo purtroppo lo fanno anche i grandi mass media più professionali. Quello che c'è dietro è che oggi, proprio perché le informazioni sono gratuite, tutti cercano di gestire la nostra attenzione. Noi siamo distratti, bisogna fare grandi segni, grandi segnali, e allora come faccio io a tirare la sua giacchetta dalla parte mia piuttosto che da un'altra? Strillo di più, faccio dei titoli un po' esagerati, è la fine del mondo, siamo arrivati dall'altra parte dell'universo o sono sbarcati appunto i marziani. Questo sarebbe bene se tutti parlassero un po' più a voce bassa, ci si ascolterebbe meglio e si potrebbe parlare un po' di più. Purtroppo se lei urla, urlo anch'io, urlano tutti, a un certo punto non si sente più nulla. Quindi magari le cose andassero in maniera diversa.
E come possiamo fare? Grazie Andrea per questa domanda. Grazie. Perché solleva un altro punto. Ma come possiamo fare allora a regolare questi volumi? Perché appunto dicevi che queste urlate, queste notizie un po' esagerate appunto sono un segno di tirare la giacchetta. Abbiamo bisogno che ci diano, che le persone ci seguano, abbiamo bisogno di più click, abbiamo bisogno di più likes, abbiamo bisogno più di followers, abbiamo bisogno di vendere di più il nostro prodotto. Però assolutamente d'accordo, cioè bisogna abbassare la voce, tornare alla realtà e veramente insomma vendere le notizie reali. Come si fa a riabbassare e a riequilibrare questi toni?
Ma ad essere un po' ottimisti, in realtà la stessa malattia comporta la sua cura, perché immaginiamo un contesto in cui tutti quanti urlano, a un certo punto ci si stanca. Quando l'attenzione viene tirata di qua e di là, poi alla fine c'è un po' una sorta di assuefazione, tutti urlano, tutti strillano e alla fine nessun messaggio sembra essere più veramente significativo. Allora si va a rivedere quella buona testata giornalistica, quella buona trasmissione radio, quella buona trasmissione televisiva, quella fonte su Facebook che, non parlando ad alta voce, però ci dice le cose giuste. Allora io sarei minimamente, diciamo 4 giorni alla settimana, ottimista sul fatto che torneremo a essere un po' più cauti e un po' più silenziosi, ma anche un po' più significativi nella nostra comunicazione.
I media dovrebbero fare un po' di diciamo respirazione profonda, essere un po' più tranquilli. Noi adesso abbiamo un altro ascoltatore in linea con noi questa mattina, ci ha chiamato Marco da Melbourne. Marco, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Ciao Marco, buongiorno. Allora, ci hai chiamato per fare una domanda al professore, per dirci la tua?
Sì, io ho una domanda, due se posso.
Assolutamente.
La prima è... E consigli per l'educazione delle nuove generazioni, perché secondo me adesso sembra un discorso un po' da vecchio, però chi ha vissuto magari nell'era pre-fake news o pre-iperinformazione ha un po' di anticorpi sulla cosa, perché ha potuto vedere le cose un po' in prospettiva, e con tutte le informazioni che girano adesso non è poi così facile dire ah, ma vado sul sito della BBC che sicuramente ha un trust più forte. Cioè, mi chiedo, davanti a tutta questa complessità, come si fa ad aiutare i ragazzini a sviluppare indipendenza e, tra virgolette, sicurezza nella ricerca della fonte? E la seconda al volo, io sono d'accordissimo di pagare per le informazioni buone. Il mio problema però è, se in pochi pagano e hanno le buone informazioni, cosa ne è del resto della baracca, che fondamentalmente ha accesso solo alla parte gratuita che è di bassissima qualità? Grazie, ottimo.
Grazie Marco, grazie tantissimo per queste ben due domande. Quindi insomma, Luciano, assolutamente a te la parola per rispondere a questi due importanti quesiti.
Mi pare che mi state facendo lavorare questa mattina, perché queste sono altre due domande bellissime. Io ringrazio Marco, sono veramente due punti fondamentali. Il primo, l'educazione. Allora, qui io solleverei l'aspetto più interessante del digitale, che è quello della interazione. Dobbiamo un po' dimenticare il fatto che non è la televisione, non è la radio, e neppure questa radio, tra l'altro, in cui stiamo interagendo, non è semplicemente ricevere un messaggio passivamente e mi piace, non mi piace, ma non ci posso far nulla. In realtà io posso anche produrre informazione e continuare a creare e gestire informazioni in maniera più dinamica, più personale. Allora, io penso che le nuove generazioni, che sono quelle che non avranno mai visto, come chi sta parlando e forse come Marco, se ho capito bene, non hanno mai visto un mondo totalmente analogico. Hanno sempre visto il mondo che è già un po' digitale, e le prossime poi lo vedranno sempre più come un mondo digitale. Io mi auguro che abbiano anche un atteggiamento più personalizzato, soggettivo, interattivo con l'informazione, e che quindi se ne facciano un po' carico. Adesso non voglio caricare le loro spalle di tutta la responsabilità, il sistema deve aiutare, e torno su questo nella seconda risposta, ma in realtà averci un po' più un atteggiamento, chiamiamolo così, da artista, cioè creativo nei confronti dell'informazione, questo sarebbe una cosa buona. Questo per l'educazione. Per quanto riguarda invece le informazioni a pagamento, quelle buone, e gli altri, a chi resta tutto soltanto, diciamolo, il messaggio urlato, quello più semplificato, ecco, qui ovviamente c'è una terza componente fondamentale, che è l'informazione gestita dalla società, con le tasse. Noi abbiamo sistemi che sono pagati da tutta la società per informare tutta la società in maniera migliore, più decente, meno urlata, e dovrebbero fare un buon lavoro. Allora, in questo contesto, direi, tra pago di tasca mia o non pago, c'è un terzo, paga la società.
Allora, noi ricordiamo i nostri ascoltatori che questa mattina stiamo parlando con il professor Luciano Floridi, professore di etica dell'informazione dell'Università di Oxford, che è appunto qui in Australia per una serie di conferenze sul tema dell'informazione nell'era digitale. Allora, abbiamo appena sentito anche le domande di Marco, molto interessanti, ringraziamo anche Andrea, vi ricordiamo che appunto potete chiamarci al 1300 799 626 fino alle 9, quindi ancora per 5 minuti circa, mandateci anche un sms allo 0429 996 263. Stamattina parliamo di fake news e Allora, lo vogliamo fare in un modo dandogli appunto una prospettiva quasi quotidiana, no? Mi sembra di capire quali sono gli strumenti, come fare a riconoscerle, ma quello che ci chiediamo appunto è come influenzano dunque le fake news? Ci sono appunto alcuni modi che abbiamo capito in quanto consumatori di notizie in cui siamo chiaramente un bersaglio privilegiato rispetto a certe questioni. Qual è la portata, secondo lei, della fake news nella nostra vita di tutti i giorni?
Da un lato non bisogna esagerare, perché di informazioni ce ne sono tante e quindi le fake news sono un po' una goccia di aceto in una buona bottiglia di vino. Ecco, non perdiamo di vista il fatto che il resto di internet, il web, i social media sono veramente una grande forza buona che aiuta moltissimo a chiarirci le idee, a dibattere di più, a informarci meglio. Detto questo, il fatto che sia una piccola componente non vuol dire che non sia significativa, perché a volte basta semplicemente quel piccolo ago della bilancia che sposta dal 49 al 51%, ad esempio, un voto, per mettere una nazione in ginocchio. Noi siamo stati oggetto di fake news, ad esempio, durante Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, in maniera veramente scandalosa. E saranno veramente costi alti il fatto che ci sia stata data una cattiva informazione, un'informazione fuorviante, da tutte e due le parti, in ogni caso, urlando sempre di più. Ecco, questo non perché non ci fossero tantissime buone informazioni, ma perché quella poca componente di fake news ha fatto una grande differenza. È letteralmente il piatto della bilancia che, essendo in equilibrio, basta poco per creare uno squilibrio.
Luciano, in conclusione, abbiamo ancora purtroppo, ahimè, poco tempo, ma noi cercheremo di rapirti anche dopo la fine del nostro programma per veramente continuare a dibattere con te. Però per concludere io vorrei spostare un pochino il punto di vista e ti vorrei chiedere quanto ha a che fare la produzione delle fake news con i produttori, con noi giornalisti, con chi produce appunto la news, che in realtà noi ce l'abbiamo un'etica, è molto forte, qualcuno di noi ce l'ha di più, qualcuno di noi ce l'ha di meno, però insomma chi fa il giornalista ha delle regole da seguire. La fake news è anche frutto, l'abbiamo detto prima, di una produzione di notizie sempre più necessaria, maggiore, veloce, eccetera. Quanto ha a che fare la fake news oggi con l'etica dei giornalisti? È tardissimo, ma dobbiamo in pochi secondi riuscire a rispondere.
Ma in maniera molto veloce, le fake news non sono prodotte dal giornalismo professionista, ma creano una grande pressione sul giornalismo professionista. In altre parole, in un ambiente inquinato, quelli che fanno bene e vogliono far bene hanno più difficoltà nel far bene.
Allora, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, Luciano Floridi. Ringraziamo anche i nostri ascoltatori che sono intervenuti. Vi dobbiamo salutare velocissimamente perché siamo in chiusura. Ci sentiamo e ci ritroviamo tra pochissimo.
Ora linea Marco Lucchi per la seconda edizione del Giornale Radio. Ciao.
Un corpo viene trovato avvolto in un tappeto. Chi è il colpevole? The Bug Whisperer lo sa. Il primo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio app. Perché gli insetti non mentono.